Saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante la diretta 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante la puntata, oppure potete scriverci anche in altri momenti a cult @radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Noi saremo in podcast come sempre sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata come sempre troverete anche gli argomenti della trasmissione, che quest'oggi come sempre prevedono l'appuntamento davvero molto atteso. Ieri per esempio nella tappa del nostro tour Falla con noi, che toccava Città Studio, in particolare l'Upcycle Milano Bike Café, molti e molte ascoltatrici sono venuti e venute a trovarci, e alcuni di loro ci hanno raccontato di quanto sono affezionati alla rubrica di Giovanni Chiodi e in generale i nostri rubrichisti. Alle ore 12 ci collegheremo con Claudio Agostoni per farci raccontare l'inaugurazione che si è tenuta ieri della biblioteca intitolata a Gianni Mura, la biblioteca dello sport, che ha aperto proprio ieri e di cui Radio Popolare è partner. Mentre vi parleremo anche del Festival Materia Prima, che prende il via fra poco e che annovera alcuni fra i più importanti nomi della scena contemporanea del nostro tempo, e noi adesso invece diamo il benvenuto a un'artista, Federica Molteni, che firma e interpreta lo spettacolo che sarà in scena a partire proprio da quest'oggi al Teatro della Cooperativa, dove spesso andiamo. Si chiama Pedala e racconta appunto una storia di ciclismo, ma non solo. Gino e Adriana Bartali nell'Italia del dopoguerra, infatti il sottotitolo. Lo spettacolo sarà in scena fino al 1 marzo e Federica Molteni è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte.
Grazie di essere con noi. Allora, raccontiamo. Allora, intanto scopriamo Adriana, no? Che insomma tanto pubblico invece forse conosce meno.
Esatto, questo spettacolo che nella mia immaginazione è la seconda tappa della storia d'Italia raccontata da Gino Bartali, in questa seconda tappa è presente Adriana Bani, che è la moglie di Gino Bartali, e questo perché volevo raccontare la trasformazione dell'Italia da dittatura in repubblica attraverso lo sguardo di una donna, perché le donne in quel periodo così importante di passaggio della nostra Italia alla democrazia sono state, diciamo, il fondamento, la radice della trasformazione attraverso il voto e la partecipazione alla vita civile e politica. Finalmente.
Finalmente, infatti, si avvicina anche l'anniversario della prima occasione in cui le donne hanno votato, se ne parla molto, insomma, ci sono tante iniziative, giustamente. E questo certamente è uno spettacolo in cui si parla molto del ruolo di questa donna. Dicevamo, seconda tappa di una ricerca su Bartali che avevi già avviato. Cosa succede nello spettacolo? Qual è il racconto?
Allora, faccio una premessa. La prima parte di Bartali, che si fermava al 1944, ha avuto tantissime repliche e succedeva che dopo ogni replica arrivava qualcuno sotto il palco che, oltre a farmi i complimenti, però aveva sempre un attimo da ridire sul fatto che non avevo parlato di Fausto Coppi, di quello che era successo dopo, il Tour de France, l'attentato a Togliatti. E una, due, cento, 200 volte, a un certo punto ho detto: ma si vede che la gente ha proprio voglia di ascoltarla la storia d'Italia fatta da uno come Gino, e quindi ho deciso di raccontarla a mio modo, ovvero con uno sguardo che è leggero, perché è quello di uno che passa sulle cose attraverso una bicicletta. E quindi sono tornata un attimo indietro, quindi questo spettacolo, che comunque sta in piedi da solo, parte dal 1940, così ho potuto introdurre anche ovviamente la rivalità e l'amicizia con Fausto Coppi, fino agli anni 60, ma questa volta con uno sguardo diverso, perché Gino Bartali non è più un ragazzino innamorato della bicicletta che poi decide che diventa la sua vita, è un uomo che a livello personale subisce la guerra, come tutti e tutte del resto. Quindi racconto quella parte anche più dolorosa che diciamo che tutti noi abbiamo sentito nei racconti dei nostri genitori o nonni, che cosa significava davvero la guerra in un'Italia che era fratturata. E quindi sono partita da lì per poi parlare. Mi sono detta: certo che basta solo lo sguardo maschile, insomma, ecco, mi sono detta, per di più sono anche una donna, vuoi mai che stavolta interpreto anche il corpo e la sensibilità di una donna. Certo. E quindi diciamo che Adriana porta in scena tre monologhi fortemente civili e che guardano a quello che succede intorno con uno sguardo diverso da quello di un uomo, lo sguardo di una donna che vede l'assurdità della guerra, di chi sta a casa, e non è che non la fa la guerra, la subisce e la trasforma nella sua quotidianità, come hanno fatto tutte le donne che avevano i mariti o sulle montagne o al fronte. E poi appunto questo momento fondativo che è il voto alle donne, e poi soprattutto l'ultimo sguardo. E quando io ho scritto questo monologo, era il 2019, io parlavo di tutta una serie di questioni politiche e civili in Italia non ancora risolte, tra cui questo fascismo mai completamente risolto. E purtroppo diciamo che questo suo monologo, che si riferiva agli anni 50-60, è diventato sempre più un qualcosa che si riferisce all'oggi, per cui non è uno spettacolo che parla solo di un tempo lontano, ma che permette, attraverso quello sguardo, di guardare oggi e la nostra, diciamo, democrazia molto fragile e che va ancora protetta.
Ah beh, possiamo ben dirlo, insomma, cioè praticamente ogni giorno parliamo di questo, di come proteggerla. Quindi noi ricordiamo le cose che avevamo detto anche in occasione di Gino Bartali, un eroe silenzioso, che Bartali è giusto fra le nazioni, ha contribuito a salvare intere famiglie che appunto rischiavano di venire deportate, come si diceva appunto il rapporto con l'eterno rivale Fausto Coppi, ma siamo davvero molto curiosi di incontrare anche noi Adriana, la moglie amatissima, ma anche appunto una donna di quei tempi, che quindi aveva tanto coraggio, no? E in qualche maniera ha fatto da apripista a molte altre donne, no?
Esatto, esatto. La cosa curiosa è che quando appunto io ho scritto questo spettacolo e l'ho portato in scena appena prima del Covid, questo tema del voto alle donne non era così sentito.
Sì.
Poi per fortuna è arrivato il film di Paola Cortellesi ed è stato come squarciare
il cielo. Sì, infatti.
Come se finalmente qualcuno ci avesse rivelato che per noi donne c'è stato un prima e un dopo, che forse gli uomini non hanno vissuto in modo così, nonostante ci fosse stata una dittatura, ma per le donne, anche per quelle che non hanno vissuto, questo è un momento fondativo, perché ci dà l'autorizzazione ad entrare nella vita civile con la nostra sensibilità e il nostro modo di poter trasformare la realtà. Speriamo.
Speriamo veramente, è un anniversario assolutamente da celebrare, tutte le donne dovrebbero farlo, ma anche tutti gli uomini di buona volontà, mi verrebbe da dire, citando altri tipi di testi, ma grazie intanto per questo nuovo appuntamento con Bartali, il suo mondo e quindi anche Adriana. Pedala Gino e Adriana Bartali nell'Italia del dopoguerra da questa sera fino al 1° di marzo. Grazie davvero a Federica Molteni, buon debutto.
Grazie Ira.
Ciao, ciao, ciao,
ciao,
a presto.
Ciao,
a
ciao.
Presto.
Una bella bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia e il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici si declama come una poesia per volare via. Una bella bici che va, roteante fluidità, bici futurista, bici d'artista sarà. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà. Una bici vuole fama e chilometri, una bici è una dama, falla vincere, falla ridere. Bici che va, pedalante mobilità, nel suo portapacchi quel che ci fichi ci sta. Una bella bici che va, pedalante mobilità, anima testarda di una coccarda vivrà. Una bici la si ama come l'ultima delle fantasie. C'è uno scatto che ti chiama, come il fischio che hanno le frenesie.
Bentornate e bentornati, questa è la seconda, anzi è la prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, la seconda ospite intendevo, perché noi adesso parliamo di Materia Prima Festival, un festival importante di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in passate edizioni tra l'altro appunto un festival che si svolge, si sta in corso di svolgimento perché è partito proprio in questi giorni. Noi lo raccontiamo, tra l'altro stavo cercando le date per non dirvi una sciocchezza, ma ce lo facciamo dire dalla nostra prossima ospite. Parliamo perché appunto è imminente l'inizio del festival che, come vi dicevo da sommario, annovera alcuni fra i nomi più importanti della scena contemporanea del nostro tempo. Alcuni di loro li conosciamo bene, ci fa piacere ritrovarli proprio al Materia Prima. Parliamo con Luisa Bosi, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno, ciao Luisa.
Buongiorno, ciao Ira, grazie a te.
Mettiamo subito le cose a posto sulle date, perdonami perché avevo un comunicato un po' così, insomma, cioè che non chiarissimo, quindi dicele tu.
Figurati, il nostro è un festival un po' fluido, quindi le date possono sfuggire. Noi iniziamo ufficialmente il 4 marzo, mercoledì, e duriamo abbastanza a lungo fino al 27 aprile.
Ecco, tra l'altro appunto i nomi sono veramente tanti, siamo alla 13ª edizione, giusto?
Esatto, esattamente.
Ecco, e soprattutto noi ricordiamo quali sono i luoghi del festival.
Esatto, il festival si svolge a Firenze, noi abbiamo una casa base che è lo splendido Teatro Cantiere Florida, nell'Oltrarno, ma come tutti i festival ci piace provare a irradiare le nostre attività anche in altri luoghi. Quindi oltre al Teatro Cantiere Florida faremo un appuntamento al Teatro Niccolini, un teatro centralissimo di Firenze accanto al Duomo, e poi nella ex Torre Fiat, cioè un ex stabilimento appunto della Fiat nella zona di Novoli, andremo anche in un bar del quartiere dell'Isolotto per uno spettacolo, come immagini, site specific, proprio al bancone di un bar, e alla fine al Museo Bardini, museo comunale, una pinacoteca bellissima in cui Cuocolo Bosetti attraverseranno le stanze accompagnando 25 spettatori, uditori in cuffia, che ascolteranno Exhibition.
E che è anche un po' la loro cifra da tanti anni, quella di accompagnare i gruppi eterodirigendoli, come si suol dire, no? Cioè,
esattamente, caratteristica. E per noi è un ritorno molto felice quello di Cuocolo Bosetti, li ospitiamo appena possibile perché interpretano secondo noi il teatro in un modo sempre nuovo, attraverso questa prossemica importante che, come immagino, in una città come Firenze, così turistica, provare a giocare sui gruppi turistici che attraversano i luoghi della città ha un senso ancora più radicale.
Allora noi ricordiamo che avete scelto, come tutti gli anni, un tema. Qual è?
Abbiamo deciso di parlare di accessibilità, lo facciamo con un po' di ritardo, credo, rispetto alle necessità del nostro tempo, ma abbiamo deciso di utilizzare questa parola declinandola in tre aspetti: un'accessibilità dei linguaggi, e quindi per questo abbiamo deciso di ospitare ad esempio Foresta di Babilonia Teatri con in scena Daniel Bongiovanni, uno straordinario interprete LIS, ma anche accessibilità di contenuti, quindi provare a capire come alcuni testi anche più complessi possono arrivare alla messa in scena, come ad esempio Atomica di Muta Imago, che parte dal carteggio fra Iderli e Gunther Anders, e anche un'accessibilità di luoghi, appunto l'ex Torre Fiat di cui facevo menzione prima è un luogo non aperto alla città, renderlo accessibile a un pubblico è un'operazione complessa, ma che credo darà molta soddisfazione sia agli artisti e alle artiste che al pubblico tutto.
Allora, ci sono tante altre cose da raccontare, essendo appunto, come si diceva, un festival che dura a lungo e che si diffonde in uno spazio di tempo che è insomma, più esteso di quello che accade per i festival molto concentrati. Oltre al, appunto, a questo tema portante che ovviamente innerva la proposta di quest'anno del Festival Materia Prima, c'è un link molto preciso, anzi una porta aperta a Bruxelles, no?
Sì, perché abbiamo vinto questo bando Erasmus Plus appunto dell'Unione Europea, che ci ha permesso di entrare in contatto con l'Etanneur, che è un teatro molto bello di Bruxelles, che fa un'attività simile alla nostra legata al coinvolgimento del pubblico giovane. L'idea è quella di fare uno scambio di pratiche, il progetto si chiama Open Door e quindi avremo gli operatori e le operatrici del teatro di Bruxelles da noi per alcuni appuntamenti del festival per provare a ragionare su come dare accesso o condividere accesso con il giovane pubblico senza pensare a prodotti ad hoc. Quindi diciamo che nel nostro festival non ci sono spettacoli cosiddetti del teatro ragazzi o spettacoli che in un qualche modo si propongono per i giovani, ma ci sono spettacoli, come si dice, to public, e l'idea è che attraverso un'attività diciamo di mediazione si possano portare e riportare i ragazzi e le ragazze a teatro. E quindi questa internazionalizzazione del nostro festival comincia adesso passando da qui, da questa strada.
Bene, c'è anche come dire, uno dei padri nobili insomma, del teatro contemporaneo della sperimentazione, Eugenio Barba.
Sì, ci è arrivata una telefonata da parte di Eugenio Barba qualche mese fa con il desiderio di festeggiare insieme i suoi 90 anni e abbiamo accolto, come puoi immaginare, con grandissimo entusiasmo questa proposta, organizzando due giorni dedicati a lui e alla sua storia personale, professionale, con e senza l'Odin Theatret. E quindi il 13 e il 14 aprile avremo due appuntamenti che condividiamo, quello del 13 anche con Sotterraneo, che come sai hanno festeggiato da poco un compleanno un po' più breve, quindi di 20 anni di storia, e proviamo a raccontare lo scandalo della durata, come si fa a durare così a lungo in un tempo in cui le cose sembrano durare sempre meno.
E poi facciamo anche qualche altro nome, lo so che poi a tutti coloro che curano un programma culturale di un festival poi sembra di escludere qualcuno, ma alcuni li abbiamo detti. Diciamone qualcun altro.
Sì, allora vorrei dire di Giulio Santolini, che porta Kamikaze, che è uno spettacolo che anche grazie alla collaborazione proprio con Giulio stesso e con Daniel Bongiovanni, che come vi dicevo prima è l'interprete LIS dell'altro spettacolo che abbiamo, Foreste, il Babilonia Teatri, abbiamo provato a inventare insieme un spettacolo appunto con un interprete LIS, uno spettacolo che già esiste, ma invece di limitarci alla già, come dire, complessa operazione del sovratitolaggio, abbiamo provato a capire come introdurre un interprete LIS in uno spettacolo già esistente. Vado avanti con Gaia Ginevra Giorgi, che porta questa performance in debutto da noi che si chiama Gesù e Radio e che ragiona sulle voci femminili. Vado avanti con Controcanto Collettivo, che torna con Seconda Classe, uno spettacolo che racconta di quanto un po' a tutti ci piaccia essere privilegiati. Voglio nominare anche Alessandro Averone, Luisa Borini, che arrivano con due lavori al Teatro Cantiere Florida, Alessandro Averone con un debutto su Beckett e Luisa Borini con uno spettacolo che sta portando in giro da un paio d'anni che si intitola Molto Dolore per Nulla. Cito ancora Fabio Mascagni, che porta Primo Amore, un testo di qualche anno fa di Letizia Russo, testo scritto per un balcone di un bar, come vi accennavo prima, e continuo con Several Love Requests di Pietro Angelini e Pietro Turano, che è un po' diciamo, uno spettacolo che racconta l'amore, come si dice, al tempo delle app. E concludiamo questo 27 aprile, questa data finale che sembra lontanissima, ma poi il tempo vola, con Speed, uno spettacolo di Parini II che verrà fatto in un parcheggio. E sarà un po' la nostra festa finale.
La festa finale, ecco. Sì. Allora, grazie davvero a Luisa Bosi per averci raccontato il Materia Prima Festival, a cura di Murmuris, che Luisa qui in qualche modo ci rappresenta, non in qualche modo, che ci rappresenta raccontandoci questa 13ª edizione che prende via appunto il prossimo 4 di marzo. Un modo davvero molto diverso di conoscere tanti tanti luoghi di Firenze e soprattutto di scoprire molto di quello che accade nella sperimentazione contemporanea sulla scena. E, territorio che viene, come dire, praticamente quotidianamente minacciato, no? Anche in termini economici, quindi a maggior ragione, insomma, sostenete il Materia Prima Festival andandoci. Grazie davvero, a risentirci, a presto. E allora, noi salutando Luisa Bosi e il Materia Prima Festival che fra un po' comincia, ricordiamo invece che questa sera va in scena, come abbiamo raccontato con un'intervista la settimana scorsa, alla rassegna Luci della Rivolta, all'Ambretta di Milano, al Centro Sociale Lambretta, a partire dalle 21 lo spettacolo, il bar è aperto dalle 20. Un luogo che appunto fa molto anche per il suo quartiere, per il proprio territorio. Art, il celebre testo di Jasmina Resà, in scena ci sono gli attori di Generazione Disagio. Adesso abbiamo un po' di pubblicità, ritorniamo nella seconda parte di Cult con una serie di argomenti di cui ci importa molto parlare, a cominciare dalla Biblioteca dello Sport, intitolata Gianni Mura, che ha inaugurato ieri a Milano. Fra poco, fra pochissimo. Insomma, il tempo corre, come dice Sanfà, con un accumulo di ricordi. Vi dico questa cosa a proposito di uno degli stacchi che connotano Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in questo 2026, ricordandovi che saremo insieme fino alle notizie delle 12:30, perché insomma sta arrivando la fiamma delle Paralimpiadi in Piazza del Duomo, e di Paralimpiadi parleremo evidentemente, come abbiamo promesso di fare fin dall'inizio di quelle altre, delle Olimpiadi. In questa puntata abbiamo parlato molto di sport, a partire dal bello spettacolo, seconda tappa di un percorso su Bartali di Federica Molteni al Teatro della Cooperativa. Adesso invece parliamo di sport, ma in senso vasto, trasversale, degli sport, perché ha inaugurato ieri una biblioteca dello sport intitolata a Gianni Mura. C'era tanta città a festeggiarla. Noi ieri eravamo in tour con Falla con noi a Città Studi, e quindi oggi recuperiamo immediatamente l'argomento qui a Cult con Claudio Agostoni. Ciao Claudio.
Ciao Ira e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno. Allora, so che c'era mezza Milano ieri.
Sì, era molto frequentata questa inaugurazione, che più che un'inaugurazione è stata una festa vera e propria, perché c'era musica, c'era cabaret, tra virgolette, anche se non nel senso classico, nel senso che c'era Marco Pastonesi, grande firma della Gazzetta dello Sport, che tra un intervento ufficiale e l'altro ricordava Gianni Mura con alcune frasi
celebrarie,
esatto, di Gianni, e quindi ieri finalmente ha aperto i battenti una iniziativa che, ci teniamo a sottolinearlo, ha avuto come luogo di concepimento Radio Popolare. perché a Radio Popolare, dove era venuta l'idea agli anni di l'insostenibile leggerezza di Effenberg, di aprire una biblioteca dello sport che non esisteva a Milano ma neanche nel resto d'Italia. Erano anni in cui la letteratura sportiva in Italia si trovava solo tradotta, perché non c'erano molti che scrivevano libri sullo sport. Infatti in quel periodo più che altro le presentazioni erano libri di autori spesso anglosassoni, e invece poi negli anni 2000 c'è stato il boom anche in Italia. Paolo Maggioni ha perseguito quest'idea con tenacia e ieri è arrivato al capolinea con l'apertura di questo spazio, che ricordiamo fa parte del sistema bibliotecario milanese, quindi chiunque può andare, prendere un libro, segnarsi e riportarlo, come avviene un po' in tutte le biblioteche.
Non abbiamo detto dov'è, scusami, ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo.
Via Federico Confalonieri al 3, zona Isola, questo poi avremo anche un ospite che ci spiega perché è importante proprio in quella zona, perché abita da fuori Milano, ricordiamo, è da una parte un vecchio quartiere super gentrificato, dove c'è il bosco verticale, dove ci sono grattacieli, dove nel corso di questi anni alcuni, gran parte dei suoi abitanti originari sono stati cacciati, ma la biblioteca si trova all'interno di un cortile, quello dove una volta si andava, i ragazzini giocavano a pallone, e dove si potranno fare anche lì magari qualche iniziativa. Una delle prime che abbiamo in testa è di organizzare un paio di partite di sport gaelici all'interno di quel cortile. La biblioteca ha aperto e la si è potuta vedere nella sua bellezza, ivi compresa la Cappella Sistina.
Cioè
nel senso, lo spazio non è enorme, e quindi poi ci sono attaccati ai muri, come uno può immaginare, degli scaffali dove mettere i libri, e quindi dei quadri, delle cose dove si potevano mettere solo sul soffitto.
E quindi
c'è una Cappella Sistina curata da Osvaldo Casanova, dove sono raffigurati alcuni eroi dello sport, a partire dal calcio, ovviamente par condicio, un rosso nero e un nero azzurro. Ma
la par condicio c'è anche qualche donna? No.
Certo,
bene, bene.
Se va a San Dir, così come anche per quanto riguarda le autrici, sono veramente molte.
Ah, aspetta, ho visto una foto adesso della Cappella Sistina, ho capito, molto bello.
Hai capito?
Sì.
Ci sono già 2500 erotti libri, qualche scatolone l'ha portato Paolo, qualche scatolone l'ho portato anch'io, ma quel che più conta sono arrivati tutti gli scatoloni che ci ha dato gentilmente la famiglia di Gianni Mura, ma anche altri grandi firme hanno portato lì i loro libri: David Messina della Gazzetta, Roberto Perroni del Corriere. Arriveranno a giorni anche i libri di Rolly Marchi, te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo benissimo, era un nome indimenticabile tra l'altro. Ecco, per cui sì.
Rolly Marchi vuol dire sci, vuol dire Club Topolino.
Il Club di Topolino.
Se se lo ricorda. Ecco. E quindi si sta ampliando veramente, veramente molto. Poi ci sono una serie di accordi con case editrici che manderanno i libri appena escono, e funzionerà ovviamente non solo per andare a prendere libri da leggere, ma con iniziative, presentazioni. Anche un po' di sport da praticare all'interno di quel cortile, come abbiamo detto.
Ah, bene, bene. Mi pare che tutto questo programma di bandi, che ha poi portato, no, sono bandi assegnati dal Comune di Milano,
sì,
e sono i bandi SEFEM, devo dire che il titolo è carino, che dal 2022 sono dedicati appunto alle associazioni e agli enti no profit, quindi in questo caso in una libreria milanese dedicata allo sport, diciamo che il nome del bando è appropriato. Ecco,
a un ascoltatore di Taranto, SEFEM,
cosa facciamo vuol dire milanese? Lo diciamo a chi ci ascolta da fuori,
da Taranto appunto. Io ti ho lasciato due chiacchiere che ho fatto con Anita Pirovano, che è la responsabile del consiglio di zona 9, che è quello dove c'è la biblioteca, perché è molto importante, era veramente molto incontenta che fosse proprio lì nel suo quartiere, che come dicevo prima è un quartiere molto importante per Milano. Io vi saluto e se sei d'accordo
sentiamo Anita Pirovano. Certamente volevo chiederti una cosa, Claudio, tu che sei dentro a tutta questa cosa e sei bene, ma io ho alcuni memorabilia sportivi che risalgono alla mia infanzia, alla mia famiglia, tipo per esempio, tu te lo ricordi, il gadget, era l'inizio dei gadget olimpici delle Olimpiadi di Monaco?
Ah sì, certo, certo.
Te lo ricordi?
Sì.
Era un bassotto, ti ricordi, con i colori,
sì,
ecco,
sì.
Un bassotto tedesco, insomma, vabbè, insomma, era abbastanza carino. Io ne ho ben due, ma secondo te si possono regalare alla Biblioteca della Sport anche dei gadget d'epoca?
Ci sa un po' sì, il problema è quello dello spazio.
Speravo però, di avere trovato una casa per i miei bassotti vintage.
No, perché per esempio ieri Massimo Amoroso, che è un lettore di Repubblica, è arrivato con un sacco pieno di cartoline che Gianni Mura gli spediva tutti gli anni dal tour.
Che bello.
Per cui si stanno anche raccogliendo dei gadget, però come vi dicevo lo spazio non è enorme. Però vediamo, vediamo.
E il portaocchiali con l'orsetto Miscia?
Cioè, no, nel senso vabbè, che... quello lo spazio lo si trova, Ira.
Appunto, mi stava venendo in mente una serie di cose che mi piacerebbe tanto donare alla cittadinanza, ma vabbè, insomma, ne riparleremo. Intanto ascoltiamo Anita Pirovano. Grazie Claudio Agostoni, ciao.
Grazie a te, ciao. Ciao,
ciao. Dunque, Anita Pirovano sulla nuova Biblioteca dello Sport di Milano intitolata a Gianni Mura. Sentiamo.
Personalità che sono intervenute ieri all'inaugurazione della Biblioteca dello Sport, anche Anita Pirovano. Sul suo biglietto da visita cos'è che c'è scritto?
È Presidente del Municipio 9 di Milano.
Ricordiamolo anche per chi ci ascolta da fuori Milano, qual è la peculiarità di questa zona?
Allora, è la zona nord della città, quindi quella che una volta era popolare operaia, sono 13 quartieri, 190.000 abitanti e tante città, diciamo, dentro un territorio vasto. L'isola, dove c'è la biblioteca dedicata a Gianni Mura, è forse il luogo più centrale del nostro municipio, perché la nuova Milano, quella dei grattacieli, dello skyline, e intorno invece ci sono però ancora tante persone che guardano la città non dall'alto ma dal basso, a piano terra. E la biblioteca rappresenta davvero un luogo che in questo momento serviva, anzi era urgente e necessario.
Ecco, perché non c'era un'altra biblioteca nel quartiere, e poi una biblioteca in un cortile forse dà anche un significato plastico.
Sì, in un cortile di una casa popolare e di ringhiera, quindi dove le persone possono ritrovarsi. Anche ieri durante la festa c'erano delle persone affacciate dai ballatoi che guardavano un po' anche tutte queste personalità, queste firme importanti dei giornali, del mondo della TV, ed è stato anche questo forse che ha reso questa festa così speciale. E questo luogo, questo piccolo spazio, io spero davvero che possa essere un posto in cui le persone possano sentirsi accolte a casa, perché lì leggeranno dei libri, perché lì scopriranno delle storie, ma perché lì potranno incontrarsi e confrontarsi, un po' come si faceva alla Bar Sport una volta, no? In cui tutti si sentivano legittimati e in grado di commentare una partita piuttosto che una tappa del Giro d'Italia. Cioè, se le persone del quartiere, in particolare quelle più anziane, ma non per forza anagraficamente, che c'erano da prima del Bosco Verticale e così via, lì potranno riscoprire una Milano che secondo me è tutt'altro che anacronistica, e anzi quello che forse servirebbe di più al futuro della nostra città. E spesso ce lo dimentichiamo quanto lo sport, come Gianni Mura diceva spesso, è un romanzo popolare, e quindi può essere davvero una grammatica che tutti sentono come propria, e che può permettere alle persone di sentirsi parte di una comunità. Un quartiere come l'isola, secondo me, di questo soprattutto ha bisogno.
Ed era Anita Pirovano, presidente del municipio 9, al microfono di Claudio Agostoni, a proposito della neo inaugurata Biblioteca dello Sport di via Confalonieri, quartiere Isola, intitolata a Gianni Mura.
Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età. Infiltrato portatore di emozione, seduttore che promette eternità e che inietta nelle vene giovinezza e brividi nell'anima. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con loro. Dentro al ventre della metropolitana, Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà. Ed ascolta la medesima canzone che sua madre per vent'anni sul sofà ha sentito ed era vera trasgressione, com'era bella e giovane. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con loro. Appartamenti vuoti e colline e prati verdi nei quartieri devastati. Non si ferma il cambiamento, altre musiche verranno, spazzeranno come il vento. Questi fiori e noi con.
Mauro Ermanno, Giovanardi, anni zero. Noi, prima di sentire il nostro Giovanni Chiodi, con questa sigla. Con questa sigla che insomma caratterizza le nostre iniziative di sostegno a Radio Popolare, lanciamo lo spazio Ritocco, in cui vi ricordiamo che potete, se avete un abbonamento che ormai è fermo a 90 euro e talvolta addirittura meno in alcuni casi, sono 25 anni che non lo aggiorniamo, potete, se potete naturalmente, se volete, aggiornarlo a 107.6, cifra simbolica che rappresenta la nostra storica frequenza in FM. È facilissimo, basta andare sul sito di Radio Popolare, lì trovate il percorso per il ritocco da fare online. Se avete qualche dubbio potete scrivere ad abbonamenti@radiopopolare.it. Nel caso di PayPal dovete revocare il precedente abbonamento, il precedente movimento e poi inoltrarne uno nuovo con la nuova cifra. 107.6 è il nostro suggerimento, molti hanno ritoccato anche per cifre più alte, e ringrazio Massimo che ci ha scritto poco fa alle 12.04 mandandoci lo screenshot del ritocco appena fatto a 107.6. Grazie Massimo, sei un esempio per tutti.
Radio private, anni 70, qualcuno evolve, qualcuno manca, resta la lotta per l'uguaglianza, la stessa gioia, la stessa speranza, dai tutti insieme, il popolo canta, facciamo insieme 50 e 50, ma quanto è bello andare in giro con i calli sotto ai piedi, celebrando Radio Pop dalle 5 sedi. Ma ho un ascolto che è proprio un babà, sono certo ci aiuterà, ci chiamerà, ci scriverà, si abbonerà.
Momento della nostra consueta rubrica di lirica e classica a cura di Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Ira, mi hai fatto sentire Cecilia Barti che è stata premiata, allora vabbè, annunciamo, in attesa del premio Abbiati italiano abbiamo gli awards tedeschi che sì, sono stati appena, gli Oscar tedeschi alla musica classica. Devo dire che sul podio abbiamo anche degli artisti italiani, quindi mi fa piacere segnalarlo: Gianluca Capuano per la categoria dei direttori, il coro del Teatro alla Scala, è viva.
Bene.
Il nome della rosa di Francesco Filidei rappresentato al teatro alla Scala, e poi Hotel Metamorphosis, che è questa bellissima produzione barocca del Festival di Salisburgo, dove la protagonista è Cecilia Bartoli, ma è anche il direttore artistico di questa parte del Festica, e ha vinto anche il Verdi Off di Parma nella categoria progetti.
Ah, però.
E quindi, insomma, l'Italia ha portato a casa un bel po' di premi. Per i registi il premio è andato a Barry Kosky, grandissimo. E i cantanti sono il tenore Jonathan Tettelman e soprano Mina Lisa Varela, che canta poco in Italia. Quindi vedremo che cosa faremo noi con il premio Biardi, che riguarda solo e unicamente l'Italia. Ma intanto c'è stato un bellissimo concerto. Ogni tanto faccio anche un po' di sinfonica, perché seguo moltissimo Emanuel Csekhnavorjan, grande direttore, che è direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano, e questo ultimo concerto era proprio, devo dire, molto bello, un programma di suite da balletti, una sorta di microstoria in quattro parti che ha attraversato tutto il Novecento, e la prima parte era probabilmente quella più originale, perché c'erano due capolavori che non si sentono però tanto spesso, cioè le danze di Gayan di Khachaturian e il bellissimo concerto per orchestra di Zoltán Kodály, mentre nella seconda c'era il Sombrero de Tres Picos di De Falla e la suite numero 2 di Stravinsky, Uccello di Fuoco. E sul podio un Csekhnavorjan scatenatissimo, eppure con 40 di febbre. Quindi questo cosa vuol dire? Che quando si è dei grandi artisti...
E poi l'adrenalina di solito, almeno per il tempo del concerto, fa passare i sintomi.
Esatto, e la tecnica naturalmente. Quindi mi ho sentito un concerto veramente veramente straordinario, perché per dirigere queste suite ci vuole tanto un grande senso del ritmo, e lui ce l'ha, della velocità inebriante tra i fumi della febbre e un fraseggio molto sottile. Questa è una grande musica, devo dire, non soltanto per quanto concerne la parte di danza, ma per la parte folclorica. Insomma, per l'ennesima volta Csekhnavorjan trasfigura tutto quello che tocca, e ce l'abbiamo qua in casa a Milano. Il prossimo appuntamento da non perdere è il 1° aprile con il Requiem tedesco di Brahms, quindi un programma completamente diverso, e poi finalmente in maggio il nostro uomo, il nostro artista, dirigerà il Ballo in Maschera di Verdi, appunto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Torniamo in Italia, faccio solo delle segnalazioni, perché fino ai 1° di marzo sarà in scena al Teatro Regio di Torino il Macbeth, naturalmente di Verdi, diretto da Riccardo Muti, con la regia della figlia Chiara Muti, che vedrò stasera e quindi di cui vi parlerò la prossima settimana. Attenzione, perché siamo alla vigilia dei due cicli del Ring di Wagner, strapieno questo appuntamento che occuperà le prime due settimane di marzo al Teatro alla Scala. In mezzo, in queste due settimane, ci sono tanti concerti sinfonici oppure...
Ci dirai poi del Ring. Noi abbiamo fatto ascoltare un estratto dalla conferenza stampa che è stata fatta in Scala qualche giorno fa con i due direttori, cioè la direttrice Simone Young e Alexander Soddi, che ovviamente, avendo diretto entrambi i titoli che compongono il Ring, saranno nuovamente sul podio, e quindi ci dirai, insomma, l'effetto che fa, come diceva
qualcuno, che fa...
sentendo una maratona, che è tanto tempo che non si fa la Scala.
È tanto tempo che non si fa la Scala, giustissimo, e poi si ha una visione veramente completa, no? Perché noi l'abbiamo visto a pezzi in questo momento. Ancora una volta segnalo che a incominciare, ad aprire le danze, è Alexander Soddi, perché Simone Young molto cavallerescamente ha ceduto al più giovane collega le prime recite. Quindi due settimane strapiene di musica. Io ho scelto il primo Ring, la prima settimana, quella diretta da Alexander Soddi.
Benissimo, grazie Giovanni Chiodi. Allora ci aggiornerai, a risentirci presto. Buon fine settimana. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. E allora noi adesso siamo arrivati proprio alla fine. Vi lasciamo con I Vagabonds and the Flood, il brano che ci accompagnerà fino alle notizie delle 12:30. Dunque, grazie a tutti i ritocchisti, conio questo nuovo, questa nuova definizione, credo sia nuova, può darsi che l'abbia già usata qualcuno di noi, ma se così fosse, insomma, io la riprendo, e grazie a quelli che lo diventeranno. A risentirci domani per l'ultima puntata della settimana di Cult. Un saluto da Ira Rubini.
Bells ringing in the battered yard, evicted this morning, thought you might have heard. At 5 in the morning they cut their way in. We were singing in the kitchen when the bailiffs charged. We were the young ones, wild things played, barefoot dancing in the concrete doors, swimming in a river of smoke and serotonin, our forgotten city. Glitter and rose, I watch the world.